Eccolo qua, allora 007 in condotta, buon inizio settimana, buona domenica agli ascoltatori e alla prof Salmazzo che saluto, salve prof.
Salve carissimo ripetente, stiamo tutti bene, sì, e quindi possiamo anche occuparci di 007 in condotta, perché prima la salute e poi la scuola. D'accordo?
Esatto, esatto. Sì, anche i grandicelli sono ritornati in parte a scuola, in percentuale non al 100%, però posso dire, è bello anche per noi che non andiamo a scuola a vedere questi ragazzi che escono da scuola, che vanno chiaramente, che tornano a casa, che il mattino vanno, insomma, è anche un'idea che si comincia un po' di normalità, vero prof? Allora, le iscrizioni ci sono chiuse, basta.
Sì. Sì, basta, si sono chiuse col 25 di gennaio e adesso le scuole superiori sanno quale è grosso modo l'afflusso che hanno per l'anno prossimo. E pare che le nostre scuole qui locali siano soddisfatte, più o meno gli iscritti sono leggermente meno di quelli dell'anno scorso, ma d'altra parte ci si basava su un numero di ragazzini di terza media inferiore, per il discorso del calo demografico.
Sì.
E quindi bene così com'è, insomma, pare che si può tentare di fare le prime classi per l'anno prossimo di tutti i vari tipi di scuola secondaria che ci sono qua, che non sono poi pochi.
Meno male, perché ricordo lo scorso anno c'erano stati dei problemi, vero prof? Invece quest'anno, speriamo, sì, dai, comunque...
Sì, l'anno scorso purtroppo non era stata fatta la prima classe del tecnico per il turismo, che è
sì.
Forse perché non ancora si è capito bene che è un istituto tecnico, che non è un professionale, e bisogna ricalcare questa cosa, un istituto tecnico, economico e turismo, quindi questo vuol dire che ha tutte le carte per essere una scuola di un certo livello, diciamo, come si dice adesso,
certo,
uguale a quella che c'è a Belluno, ma dislocata quassù, e forse anche con una tradizione per il turismo maggiore, e tra l'altro con l'insegnamento delle lingue straniere che è pari se non superiore a quella del liceo linguistico, quindi è una scuola che ancora non riesce ad affermarsi, però pare che quest'anno qualcosa si possa fare.
Certo, per quanto ci sono già i dati sul Veneto, no? Per esempio c'è una prima i professionali, mi sembra che non stiamo andando male nel Veneto.
Nel Veneto no, difatti c'è un quasi 14% che va ai professionali, mentre in Italia c'è stato un calo ed è meno del 12%. Mm. E il Veneto ha questa caratteristica, assieme alla Lombardia, ma soprattutto il Veneto, che ha una percentuale di istituti tecnici alta. È la più alta d'Italia, il 48% dei ragazzi che vanno negli istituti tecnici e il 48% che va ai licei, quindi è una cosa molto buona questa qui, perché vuol dire che quello che offre il territorio corrisponde anche a quello che poi serve, perché sappiamo che servono tantissimo dei periti, dei tecnici di ricerca.
Certo. E intanto i licei mi sembra che siano andati bene, no? Un segno più rispetto agli scorsi anni.
A livello italiano sì, a livello veneto siamo uguali. A livello italiano sì, c'è il 57% di ragazzi ha scelto il liceo, nel Veneto il 48%, e sono in questa salita, diciamo, trascinati dal liceo delle scienze applicate, che sarebbe quel liceo dove al latino è stata sostituita l'informatica. Si sta cominciando ad andare di più verso le STEM, anche se non è che questo liceo ha tolto alunni ad altri licei tipo il classico, li ha tolti a livello nazionale agli istituti tecnici, quindi questo non è una bella cosa,
certo.
Ma insomma, grosso modo stanno indirizzandosi comunque verso le famose STEM, un po' di più, uno su quattro dei ragazzi va verso le STEM, insomma, le materie scientifico-tecnologiche.
È il latino, però il latino che non c'è più, prof, dell'importanza del latino ne avevamo già parlato tempo fa, no?
Sì.
Va bene l'informatica perché chiaramente è utile, però mannaggia, mancanza del latino, come la giudica?
No, aspetta, non è che non c'è più il latino, è che c'è al classico in maniera pesante e anche al liceo scientifico, quello lo scientifico tradizionale è stato tolto a quello delle scienze applicate, cioè a un altro tipo di liceo che è nato vicino a quello dell'esistente. Il latino è importante per alcune facoltà proprio per conoscere i termini, io penso anche ai medici che si trovano tra greco e latino, tantissime terminologie della medicina o delle scienze sono originate dal greco e dal latino, e poi per tutto il discorso degli studenti di legge che si trovano ancora ad avere le leggi con dei riferimenti scritti in latino, oltre che per cultura generale, perché apre la mente, eccetera, insomma. Quindi non è scomparso, tranquillo.
Allora, per cultura generale, abbiamo parlato di licei, andiamo un po' più su, l'università. Allora, si parla molto dell'istruzione nei piani Recovery Fund, però i dati, prof, sono che noi abbiamo una spesa per studenti di 9.000 euro contro i 13.000 dell'Europa. Sì. Magari un po' meno bonus e un po' più investimenti nell'istruzione universitaria,
Sì, ci vorrebbero e ci sono anche ci stanno prendendo posizione un po' di addetti ai lavori, diciamo in questo senso, perché ci vorrebbe un maggiore investimento, perché abbiamo bisogno di tecnici di alto livello, che sono quelli che escono dall'università, e hanno fatto il conto che sì, ci vorrebbero tanti soldi, però sarebbero tanti quanti il reddito di cittadinanza e quota 100.
Infatti.
Su cui, per carità, saranno giusti anche quelli, però abbiamo visto che
misure discutibili,
c'è.
Certo.
Perché mentre reddito di cittadinanza e quota 100 sono dei soldi che vengono spesi al momento, direi che sono non un investimento ma dei soldi di facile consumo, ecco, invece è un investimento quello che si fa se si agevola l'università e la ricerca, in quanto poi i frutti si vedono dopo, perché abbiamo gente più preparata e abbiamo visto la ricerca quanto sia importante ultimamente, no?
Assolutamente.
Tra l'altro, scordo gli italiani su questo, il 60% degli italiani dice che prioritariamente bisognerebbe usare il recovery fund per l'istruzione e la ricerca. Speriamo che gli italiani siano ascoltati.
Sì, e intanto ancora un po' prima all'università per gli esami di maturità. Allora, se ne continua a parlare, no? Come saranno questi esami di maturità? Un po' come i banchi delle rotelle, che sembravano inizio anno essere un formidabile strumento, invece adesso finiscono forse in soffitta, no? No, con la maturità come siamo, prof?
Con la maturità, nel momento in cui stiamo registrando, ancora non lo sappiamo, perché la ministra Azzolina aveva promesso che entro il 31 gennaio avrebbe emanato l'ordinanza per spiegare come erano questi esami di maturità, ma al 2 di febbraio, cioè ad oggi, ancora l'ordinanza non è uscita, forse perché stanno aspettando di vedere chi è il nuovo ministro della pubblica istruzione, se cambia o se resta. Comunque ho ancora un po' di pazienza, penso che lo sapremo a giorni. In ogni caso, se ci saranno problemi, e speriamo di no, si può fare come gli esami dell'anno scorso, cioè la prova in presenza, il lungo colloquio e basta, senza scritti, oppure c'è anche chi suggerisce di fare anche tutto online al limite, perché se all'università fanno gli esami online non si vede perché non si possano fare al liceo. Tra l'altro ci sono delle piattaforme adesso che controllano tutto, controllano addirittura chi entra nella stanza, dov'è il candidato che sta facendo l'esame online, con i riconoscimenti facciali, se viene sostituito, controlla a quali programmi si collega il computer del candidato intanto che sta facendo l'esame, anche scritto, per cui gli impedisce di copiare o di trarre spunto da programmi del computer, o addirittura li blocca, insomma. Quindi, volendo, queste cose ci sono. Quindi non preoccupiamoci, cari ragazzi, la maturità, studiate, perché l'importante non è passare l'esame, è imparare le cose che si studiano. Cioè, vorremmo avere dei medici e degli idraulici nel futuro, non che avessero taroccato il loro titolo di studio, ma che fossero competenti. Penso che questa sia l'opinione di tutti, no?
Certo. Senta, prof, ma allora, adesso in parte si è ritornati in presenza anche ai superiori, no? Però ho letto, ma sì, che chiedo lumi a lei, perché sono pluripotenti mica a caso, insomma, che alcune famiglie tengono comunque i figli a casa, anche se potrebbero andare in presenza. Ma si può fare?
Sì. Sì, perché nelle varie ordinanze, per esempio del Presidente della Regione Puglia, c'è la possibilità di questa opzione. Chi vuole li manda, chi non vuole non li manda a scuola. E chiaramente deve farli fare la didattica a distanza se non li manda a scuola. Però, e poi anche in Sicilia, dove questa clausola, diciamo, non c'è, lo stesso, ci sono famiglie che tengono a casa i ragazzini, anche quelli piccoli, per paura dei contagi. E io penso che se lo possano permettere solo perché le mamme purtroppo non lavorano, perché altrimenti
infatti, noi certo,
il contrario.
Certo. Ma mi sembra in provincia di Verona abbiano fatto anche la scuola a turni, no? Alcuni entrano al mattino presto, altri entrano un pochettino più tardi. E poi e col tempo pieno come siamo, prof?
Ah, col tempo pieno siamo che nel nord ce n'è abbastanza alla scuola primaria, non alla scuola secondaria di primo grado, e che per le iscrizioni dell'anno prossimo il 46% in Italia ha chiesto il tempo pieno, però sono concentrati tutti al nord, al sud ce n'è pochi, ma perché? Ah, yeah. Non perché non lo vogliono, perché non ci sono le strutture, cioè mancano le mense, e tra l'altro chi non fa il tempo pieno dei bambini delle elementari è come alla fine della quinta se avesse fatto un anno di meno degli altri, quindi senza tempo pieno si allarga ancora di più quella forbice tra la preparazione dei bambini del nord e quella dei bambini del sud, e questo non è bene, perché poi è alle elementari che si formano le vere competenze di base.
Prof, però certo che ci sono state chiaramente proteste, no, sulla riapertura della scuola e tutto quanto, però io pensavo che fossimo noi forse il paese ad aver chiuso le scuole più di tutti in tutti questi mesi. In realtà non è proprio così, c'è chi sta peggio. C'è peggio, sì, perché hanno preso decisioni più drastiche, più restrittive,
sì.
Insomma.
Sì, nel periodo da settembre a gennaio, sì, se guardiamo quello che è successo l'anno scorso. È l'Huffington Post, un giornale inglese, che ha pubblicato questi dati sulle chiusure delle scuole. Noi siamo in media, anche perché teniamo presente che la maggior parte d'Italia ha mandato a scuola i ragazzini fino alla terza media, quindi lo stesso Azzolini ha detto ci sono 5 milioni e mezzo di alunni che sono sempre stati a scuola, non sono stati a casa, quindi in questa seconda ondata diciamo che sono soprattutto i ragazzi delle superiori che sono stati a casa, ma i nostri ragazzini per fortuna no, quindi questo è stato un bene, e non è neanche che pare siano tanto aumentati i contagi là dove i ragazzi sono andati a scuola, anche se ancora i dati non ci sono, cioè ci sono, ma non li conosciamo perché non vengono pubblicati.
Il dato, prof, su un argomento in cui a me sta molto molto a cuore, le gite scolastiche, purtroppo non si fanno, però la cosa positiva è che hanno riaperto i musei, dai.
Sì, vediamo un po'. Nei giorni feriali su appuntamento eccetera, dubito però che possano andarci le scolaresche, cioè ci possono provare a prendere appuntamento, ma se poi non possono, se ce l'hanno lì sotto casa sì ci vanno, ma se devono prendere un autobus comincia ad esserci il problema. Difatti i musei hanno organizzato, hanno molto lavorato intanto che erano chiusi per organizzare le gite virtuali.
Sì.
Cioè una scuola si iscrive, poi si collega magari con un bel maxi schermo grande e visita il museo con una visita virtuale accompagnato da delle guide specializzate anche per l'età dei ragazzi, e per i più piccoli e per i più giovani queste visite sono anche intramezzate da giochi, da quiz oppure da laboratori che vengono spiegati e poi possono venire fatti a scuola. E un vantaggio possiamo vederselo in questa cosa, cioè che anche praticamente senza soldi si potranno vedere anche musei o monumenti, perché anche per i monumenti questi col FAI, di posti lontani dove non potremmo andare, quindi magari approfittarne.
Certo, anche perché mica può essere solo una gita scolastica, se mi perdoni, anche gli adulti, magari anche i genitori, sì, o i nonni, cioè visitarli, certo, insieme, no? Perché gite scolastiche, vabbè, si facevano e si faranno, speriamo, in futuro presto, direttamente fra le classi, però insomma può esserci anche i familiari. Allora, prof, io ho letto un articolo che mi ha fatto anche un pochettino riflettere, no? Sul fatto purtroppo degli episodi collegati un po' ai giovani sui smartphone, TikTok, queste cose. Allora, la riflessione è questa. Noi accompagniamo chiaramente i figli a scuola in maniera forse anche delle volte ossessiva, no? E poi li lasciamo andare nel buio del web, ma la domanda è questa: lasceremo andare da soli i figli, magari piccoli, in una strada sconosciuta, al buio, di notte, senza sapere dove sono? E il paragone secondo lei ci sta fra queste due cose, cioè fra la strada di notte da soli e il web, che tutto sommato è uguale, è sconfinato, non si sa dove vadano.
Sì, non si sa dove vadano e soprattutto non si sa cosa incontrano. È un paragone che secondo me bisognerebbe scolpirlo nella testa dei genitori, perché riflettessero su questo, perché, e che non si trincerino di fronte alla, scusandosi col fatto che tecnologicamente sono disinformati e quindi non possono seguire i loro figli su queste cose, perché assolutamente, speriamo non succedano più, ma continueranno purtroppo a succedere quelle cose estreme che sono successe recentemente di ragazzini infilati a fare chissà che, ma i cattivi incontri comunque vengono fatti, vedono di tutto e di più i ragazzini lasciati da soli senza nessun tipo di filtro e senza un genitore che li accompagni, e incontrare certe cose senza una guida e all'età sbagliata può lasciare segni per tutta la vita. Cioè non lo faremo mai di mandare, non so, per strada, al buio, per giunta, farli entrare in una casa con una porta chiusa dove non sappiamo cosa stia succedendo dentro.
Sì.
Non lo faremmo mai, ma mai, mai, mai. E invece col web si fa. Quindi sì. C'è chi dice che fino a 13 anni lo smartphone non bisognerebbe darlo.
Perché secondo lei è d'accordo in questo?
Sì, sono d'accordo, perché per come sono fatti i cervelli dei preadolescenti, che sono, possono a capire, diciamo, tante cose, ma non possono ragionarci su, perché non hanno ancora minimamente senso del rischio, in quanto proprio il cervello è fatto in maniera tale che apprende ma non controlla, diciamo, è un rischio grossissimo, perché gli restano impresse delle cose e anche possono turbarli veramente. Quindi no, fino a 13 anni lo smartphone no, ma ho bisogno di sapere dove ho ragazzino, a parte che adesso lo sai perché siamo tutti chiusi dentro, ma dagli un telefono normale, i telefonini quelli di prima generazione, quelli che si telefona e poi basta.
Certo. Ma anche perché, prof, allora io me l'ho un pochettino documentato, no? Esiste una legge che risale a diversi decenni fa, che vieta praticamente ai giornalini, non lo so, alle riviste per bambini, ai libri, di pubblicare delle cose che potrebbero urtare la sensibilità di bambini o essere dannosi. E sul web non c'è sta nessuna legge specifica, o no?
No, non ci sta nessuna legge specifica, invece quella lì è quella fatta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che più o meno c'è un articolo del 14 dove dice che è vietato se questi materiali sono dedicati ai fanciulli, diciamo fanciulli, non devono esserci delle contenuti che istighino al delitto o al suicidio. Ecco, basterebbe questa trasferirla e dire: bene, adesso non abbiamo più solo i giornalini di carta, ma abbiamo anche libri e giornali online, quindi trasferire questo articolo di legge, una piccola modifica che diventasse anche per tutto quello che c'è nel web, no?
Certo.
E difendere, basterebbe poco, quindi, cioè, per difendere i nostri ragazzi, perché da soli non possono difendersi. In ogni caso, c'è il giorno 9, mi pare che
domani,
c'è il,
domani sì.
Esatto, sì, c'è il Safer Internet Day, cioè il giorno più sicuro in internet, quello dedicato alla sicurezza su internet, e moltissime iniziative sono per fornire ai ragazzi degli strumenti per difendersi nella navigazione sul web.
Però,
quindi approfittiamone, certo, che si guardi in giro, e la scuola può fare molto in questo.
E c'è anche il telefono azzurro che si è mosso, no? Mi pare, proprio,
sì,
sbaglio.
Sì, esatto, ha promosso una gara tra le classi dei ragazzini facendo uno storytelling, cioè un racconto in varie maniere dove si parli di questa cosa, ma anche senza questo concorso, che magari siamo un po' in ritardo per prenderlo in mano, nelle scuole, nelle famose ore di informatica che non si sa bene chi faccia, ci dovrebbe essere anche non solo insegnare come si fa a salvare o a copiare, ma anche come si fa a non finire nei guai.
Assolutamente, certo. E intanto però mancano ancora purtroppo soltanto 20 secondi. La Disney censura Peter Pan, che è sta storia?
Sì, la Disney vuole, ma non solo Peter Pan, anche Dumbo, eccetera, perché per essere, come si dice, politically correct, siccome in Peter Pan si chiamano pelli rossa gli indiani, quelli famosi dell'isola che non c'è, e siccome pare che sia dispregiativo chiamarli pelle rosse invece che indiani, allora li censura. Idem per i corvi dentro Dumbo, e per fa un po' ridere questa cosa, no? Perché se fossero queste le maniere di fare razzismo. vabbè.
Prof, no, purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. È carnevale, non ci sono le sfilate, ma insomma, dai, un po' di allegria speriamo ci sia in classe, ma non solo. E la ringraziamo per queste utili informazioni che ci ha dato. Ci risentiamo quindi la settimana prossima.
Sì, d'accordo, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a chi ci ha ascoltato come al solito e a risentirci.